buon ascolto del podcast. Questa è Radio Popolare. Ti piace? Abbonati. 90 euro all'anno per un progetto libero. Vai su radiopopolare.it. Non cominciamo senza di te.
Le news della notte di Popolare Network. Trump e Putin si incontreranno a Budapest per valutare se si può porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti dopo una telefonata con l'omologo russo. La notizia arriva alla vigilia della visita di Zelensky alla Casa Bianca sull'invio di missili a lungo raggio. Mosca è corsa al dialogo non appena sentito dei Tomahawk, accusa Zelensky. Previsto già la prossima settimana un primo incontro fra consiglieri di alto livello americani e russi. Un Big Bang da 6.800 miliardi. L'Europa mette a punto i piani per la difesa. Presentata la roadmap per colmare le lacune militari degli Stati membri, tra gli obiettivi anche il cosiddetto muro antidrone, il sistema di protezione contro le incursioni esterne. La fragile tregua a Gaza. Hamas accusa l'esercito israeliano di aver ucciso almeno 24 persone dall'inizio del cessate il fuoco. Le autorità di Tel Aviv denunciano la mancata restituzione dei corpi di 19 ostaggi. Resta chiuso il valico di Rafah, che le ONG considerano cruciale per l'ingresso degli aiuti. C'è l'intesa su banche e assicurazioni per la manovra. Terminato poco fa l'ultimo vertice di maggioranza. La legge di bilancio verrà approvata dal CDM domattina. Il testo intanto è nero su bianco, zero crescita e nessuna idea di politica economica. No all'educazione sessuale e affettiva alle scuole medie, lo ha deciso il governo che ha accolto un emendamento della Lega. Si potrà fare solo alle superiori e con il consenso dei genitori. Una misura per tutelare la famiglia è la giustificazione nel paese dei femminicidi. Buonasera da Alessandra Tommasi della redazione. Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno a Budapest in Ungheria per valutare se si può porre fine alla guerra in Ucraina. L'ha annunciato il presidente americano sul suo social Truth dopo una telefonata con l'omologo russo. La data ancora non si sa, Trump ha detto che però prima ci sarà un incontro tra consiglieri di alto livello americani e russi che si terrà già la prossima settimana. La notizia arriva alla vigilia della visita di Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, incentrata sulla possibile consegna dei missili a lungo raggio Tomahawk a Kiev. Trump e Putin non si incontrano dal vertice di Ferragosto in Alaska. Cosa possiamo aspettarci del vertice di Budapest? Giovanni Savino, storico esperto di Russia.
Possiamo provare ad aspettarci una ripresa dei colloqui dell'Alaska che erano andati persi dopo questi due mesi. In più, credo che non avvenga a caso, dopo l'intenzione impaventata da Trump di fornire i Tomahawk agli alleati ucraini, e i russi questa minaccia l'hanno presa parecchio sul serio. Questo non vuol dire che Mosca sia disposta a cedere sull'Ucraina, ma probabilmente vorrebbe riprendere il filo dei colloqui. Trump è molto ottimista e forse anche un po' ringalluzzito dal successo della sua operazione diplomatica su Gaza, quindi ritiene di poter fare l'impossibile. Però c'è una differenza: la Russia non è Israele, non dipende dagli americani né per armamenti né economicamente, e quindi è un po' più difficile convincere Putin a incontrare Zelensky, che considera un presidente illegittimo.
Putin andrà quindi a Budapest, cioè in Europa, e su di lui pende un mandato d'arresto internazionale.
Vero, ma sappiamo benissimo, come dimostra anche il caso di Ilaria Salis, quanto l'Ungheria ci tenga al diritto. Non è detto che questo sia un problema. Se in Europa verranno chiusi gli spazi aerei al passaggio dell'aereo di Putin, sarà molto interessante capire come Putin ci arriverà a Budapest.
Un Big Bang da 6.800 miliardi. Così la Commissione europea ha presentato oggi la sua roadmap sulla difesa, il piano con cui si impegna a colmare nel giro di pochi anni le lacune militari degli Stati membri. appunto una tabella di marcia che prevede finanziamenti congiunti in una serie di progetti, dai missili alle munizioni fino al cosiddetto muro antidrone, il sistema che garantirebbe al continente di difendere i propri confini dalle incursioni esterne dei droni. Il riferimento mai citato, mai esplicito, è la Russia di Putin. Il servizio da Bruxelles.
Il commissario europeo Kubilius lo ha definito il D-Day per la difesa europea. Se è vero, però, lo dovranno decidere le 27 capitali. E infatti in conferenza stampa arriva subito la precisazione del commissario. L'UE non sostituisce né i poteri degli stati membri né della NATO. Quello che si può dire però è che Bruxelles si sta quantomeno muovendo per facilitare il coordinamento a livello europeo, perché 27 industrie militari nazionali non ne fanno una continentale, ed è su questo che la Commissione vuole lavorare con la tabella di marcia al 2030 presentata oggi. Ecco perché il primo obiettivo è quello di arrivare entro il 2027 a un tasso del 40% di appalti congiunti, cioè di progetti di difesa realizzati da due o più paesi membri unendo le forze. Aggregare la domanda ridurrà i costi e si eviteranno anche sprechi di denaro pubblico, spiega l'alta rappresentante Callas. Entro il 2028 dovrebbero poi diventare operative le due principali iniziative europee sul fronte orientale, il muro di droni e l'Eastern Flank Watch, che però, come ricorda il commissario Kubilius, saranno una difesa antidroni a 360 gradi anche sul fianco meridionale. Da preparare nei prossimi 3 anni anche lo scudo aereo e lo scudo spaziale europeo, sfruttando l'esperienza sul campo dell'Ucraina, perché l'Europa non vuole farsi trovare impreparata da un eventuale attacco alle sue frontiere esterne. Diplomazia vuole che nessuno dica da dove dovrebbe arrivare questo attacco. La logica indica un solo indiziato, la Russia di Putin. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Ora la fragile tregua a Gaza. Nelle ultime ore Hamas ha accusato l'esercito israeliano di aver ucciso almeno 24 persone dall'inizio del cessate il fuoco entrato in vigore 6 giorni fa. E anche che ieri sono entrati a Gaza circa 480 camion di aiuti umanitari sui 600 al giorno necessari. Dal canto suo l'organizzazione palestinese è accusata di aver consegnato solo 9 dei 28 corpi di ostaggi che avrebbe dovuto restituire. In questo contesto le autorità tengono chiuso il valico di Rafah, che potrebbe riaprire domenica, considerato cruciale dalle ONG per far entrare nella striscia una quantità sufficiente di aiuti. Ascoltiamo Anna Mumigliano, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Medio Oriente.
Sappiamo che è credibile che in una situazione, diciamo, di macerie totale non si trovino i corpi. Sappiamo anche però che Hamas, quelli che ha fatto saltare fuori, sostenendo inizialmente di non averli, li ha fatti saltare fuori piuttosto rapidamente. Contemporaneamente sappiamo che entrambe le parti hanno dell'interesse, diciamo, a litigare su questo punto. Israele perché potrebbe avere una scusa per reinvadere, e Hamas perché ha l'interesse a tirare in lungo la cosiddetta fase 1, che prevede che Hamas rimane al potere a Gaza, e sto usando questo tempo per fare una campagna di repressione con esecuzioni mirate dei suoi oppositori interni al mondo palestinese. Più dura la fase 1, più Hamas resta al potere. Più Hamas resta al potere, più riesce ad ammazzare oppositori politici. Così anche un domani, qualora dovesse lasciare il potere, sarebbe talmente forte che comanderebbe comunque.
Ora ci spostiamo in Italia, c'è l'intesa sul contributo di banche e assicurazioni alla legge di bilancio. La notizia è arrivata in serata dopo l'ultimo vertice di maggioranza sulla manovra, che verrà approvata domattina dal Consiglio dei Ministri. Dettagli nel servizio di Massimo Alberti.
La manovra che non è manovra, da una parte salvo rare eccezioni il rinnovo di misure già esistenti, dall'altra un po' di soldi presi da una parte e spostati dall'altra. Partiamo dalle coperture: 5 miliardi presi dalla revisione del PNRR, 2 miliardi e mezzo di tagli, altri 6 tra tagli, risparmi, fondi già stanziati e non usati. Poi capitolo banche, messo nero su bianco una tassa strutturale da oltre 4 miliardi, 3 provvedimenti oltre al rinnovo di diversi bonus, 3 miliardi per le imprese dalla riorganizzazione di alcuni incentivi, sui salari 2 miliardi da capire come distribuiti tra detassazione dei rinnovi contrattuali, del cosiddetto lavoro scomodo, dei premi di produzione. Il beneficio irrisorio sarà di una decina di euro al mese, che non va nemmeno lontano a restituire il fiscal drag o colmare le perdite dell'inflazione, così come il taglio della seconda aliquota IRPEF, Capitolo sanità, c'è uno stanziamento aggiuntivo di 2,6 miliardi, in parte se l'è già mangiati l'inflazione, in parte sono coperture di risorse già spese, ma in prospettiva si va verso una riduzione che, sottolineano i sindacati medici, bloccherà circa 10.000 assunzioni sul triennio. Infine il retrofront più clamoroso, il blocco dell'aumento dell'età pensionabile non ci sarà, se non per una ridotta categoria di lavori usuranti. Il governo ha scelto la strada dell'austerità mostrando di non avere idee di politiche economiche che non siano tirare a campare. Il risultato finale è una legge di bilancio che non produce alcuna crescita.
Le motivazioni fornite dalla Lega per spiegare la decisione del governo di negare l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole medie svela la cultura della maggioranza. Lo abbiamo fatto per difendere la famiglia. L'educazione sessuale e affettiva potrà essere insegnata solo alle superiori e solo con il consenso dei genitori. Una scelta ideologica, quindi, quella di negare una forma di educazione fondamentale, oltretutto per contrastare la violenza di genere. E la decisione presa a meno di 24 ore dall'ultimo femminicidio a Milano la rende ancora più inaccettabile. Valeria Valente, senatrice del Partito Democratico.
È qualcosa che grida vendetta in una giornata come quella di ieri, attraversata da un ennesimo femminicidio che racconta molto della struttura patriarcale, ma del sistema anche simbolico di asimmetria di potere tra le donne e gli uomini, negare la possibilità che si faccia educazione nelle scuole. Allora io faccio un appello veramente a questa maggioranza e al governo di centrodestra. Noi ci siamo dimostrati maturi, responsabili e mai pregiudiziali quando sono state promosse iniziative che facevano fare un passo, per quanto poteva essere migliorabile e perfettibile, alle donne. Chiediamo la stessa responsabilità nel retrocedere da scelte così scellerate, irresponsabili e soprattutto contrarie e contro l'interesse e la libertà delle donne. Rieducare i nostri ragazzi, lo abbiamo sempre detto, le norme da sole sono necessarie, anche l'ultima, anche il reato di femminicidio non servirà e non basterà, lo abbiamo detto intervenendo in aula, se non sarà accompagnata da una formazione adeguata degli operatori, ma soprattutto da una cultura che attraversa la società, che riconosce finalmente che la violenza è frutto di una simmetria di potere e di relazioni diseguali tra gli uomini e le donne.
Oggi la presidente del Consiglio Meloni ha risposto al segretario della CGIL Landini, che ieri sera in televisione l'aveva definita una cortigiana. La sinistra fa la morale sulle donne, poi per attaccare una donna le dà della prostituta, ha risposto Meloni pubblicando sui social una definizione del termine usato da Landini. Altri attacchi a Landini sono arrivati da esponenti del governo sulla medesima falsariga. Tajani ha parlato di linguaggio sessista. Debole la risposta di Landini, nessun insulto sessista, ho chiarito che intendevo dire che Meloni è stata alla corte di Trump. Inserire una persona nominata dal governo in ogni consiglio di amministrazione delle università. La proposta arriva dalla Commissione per la riforma delle strutture dirigenti degli Atenei, messa in piedi dalla ministra dell'Università Bernini e che si aggiunge, per restare agli ultimi giorni, alle parole della ministra della Famiglia Roccella, che oltre a definire sostanzialmente il viaggio ad Auschwitz gite per promuovere l'antifascismo, ha accusato le università di essere fra i peggiori luoghi di non riflessione, contestando in particolare gli Atenei che hanno interrotto le loro collaborazioni con Israele. Piero Graglia insegna alla Statale di Milano e fa parte della Rete 29 Aprile, Associazione per la Ricerca e l'Università Pubblica.
Tutto quello di cui stiamo parlando sono proposte sotto traccia che sono affidate alle parole di una ministra come la Roccella, che dice sostanzialmente che bisogna controllare le università perché non sono più luogo di pensiero, di riflessione critica, bisogna trovare nuovi posti. Oppure abbiamo le uscite di personaggi che fanno parte di questa fantomatica commissione istituita dalla Bernini sulla riforma della governance degli Atenei, come appunto la proposta di sottoporre le università a un controllo stretto del governo. O infine abbiamo il segretario generale del Ministero dell'Università che dice sostanzialmente che va bene il diritto a manifestare, però bisogna garantire anche il diritto allo studio. Sono tutti segnali che è l'inizio di una strategia ben chiara, mettere la museruola a chi può coltivare, a chi può formare pensiero critico e anche quindi dissenso, che è la base di ogni democrazia.
In Grecia il Parlamento ha approvato la legge che consente orari di lavoro fino a 13 ore a determinate condizioni. Il voto è avvenuto dopo due giorni di dibattito serrato all'interno dell'Assemblea e di scontro tra la maggioranza di destra e le opposizioni. Il provvedimento, già contestato dai sindacati con due scioperi nazionali, permette alle aziende di impiegare il personale appunto per 13 ore al giorno per un massimo di 37 giorni l'anno, in teoria solo se il lavoratore o la lavoratrice sono d'accordo. Oggi era la giornata mondiale dell'alimentazione, il Papa e il Presidente della Repubblica Mattarella alla FAO denunciano la fame è un problema globale, serve multilateralismo. Virginia Platini.
Mentre crescono le conoscenze, le risorse, le potenzialità tecnologiche, assistiamo a nuovi scenari di carestia, a inaccettabili sperequazioni, a un regresso di quel sistema multilaterale, unico paradigma in grado di dare vere risposte a questi bisogni.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione degli 80 anni della FAO, lo ha definito un triste paradosso. Il World Food Program, in un report uscito ieri, ha parlato di punto di rottura. La crisi di fiducia nelle organizzazioni internazionali, capitanata dal presidente americano Donald Trump, ha portato a un taglio di quasi 5 miliardi di dollari al budget del World Food Program nello scorso anno. I soli Stati Uniti hanno ridotto i propri contributi di 3 miliardi, eliminando l'agenzia USAID, ma anche Regno Unito e paesi europei come la Germania hanno tagliato i fondi. Il risultato? Fino a 13,7 milioni di persone rischiano di cadere in uno stato di fame a livello emergenziale, aggiungendosi ai già 44 milioni in queste condizioni e ai 319 milioni in insicurezza alimentare acuta. Uno studio pubblicato sull'Lancet, inoltre, prevede entro il 2030 14 milioni di morti in eccesso, causate unicamente dai tagli a USAID. Una situazione condannata anche da Papa Leone XIV, che ha dichiarato: la comunità internazionale non può voltarsi dall'altra parte, e sottolineato l'importanza del multilateralismo per ripensare il sistema degli aiuti internazionali basandolo sull'ascolto delle popolazioni in difficoltà.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7:30. Un saluto da Alessandra Tommasi, grazie per l'ascolto.